Bene, cari fratelli, care sorelle, cari amici, vi saluto nel nome del Signore, in modo ufficiale. Sono contento, il Signore ci ha dato questa bellissima, splendida giornata. Possiamo goderlo, stare insieme. Abbiamo mangiato insieme, ci siamo cibati, come anche Manuela ha ringraziato il Signore per il cibo, ovviamente importante per il nostro corpo. Ma il Signore che non soltanto di questo cibo abbiamo bisogno, ma dice che abbiamo anche bisogno del cibo per la nostra anima. E quindi vogliamo questo momento passare alla predicazione, alla parola di Dio. E volevo semplicemente un attimo chinare il capo e chiedere che il Signore possa benedire la sua parola. Signore, ti ringraziamo fin qua, Signore, come tu hai guidato questa giornata, Signore, e vogliamo adesso mettere la tua parola, Signore, nelle tue mani, che tu possa raggiungere i nostri cuori, Signore, che tu possa essere colui che si usa, sì, Signore, di me, Signore, fa sì che tu possa parlare, Signore, semplicemente che possa essere la tua parola, Signore, a penetrare i nostri cuori. Amen. Bene, conoscete anche voi momenti nella vostra vita dove la speranza ci spinge a fare determinate cose, anche se dobbiamo dire che a volte in mezzo alla speranza spesso ritroviamo anche un po' il dubbio, ma comunque sia, se non fosse stato per la nostra speranza, in tante situazioni della nostra vita avremmo fatto nulla, giusto? Sicuramente anche voi avete fatto qualche esperienza simile. Come per esempio possiamo vedere proprio attualmente la momentanea situazione nella Ucraina. Prendo sempre questo esempio perché è attuale e riusciamo a capire. Vediamo uomini combattere, spinti dalla speranza che tutto vada bene per tornare a vivere in pace nelle loro case, nella loro terra. Allora vediamo come questa speranza spinge questi uomini, anche se il nemico sembra incompatibile, a andare in guerra, a combattere per ritornare. Ma a volte succede anche che perdiamo la speranza, quella speranza di cui stavo parlando. E sapete allora cosa succede? Succede che ci ritroviamo sulla via per Emmaus, simile a quei due di cui la Bibbia ci parla in Luca 24, 13 a 35, i quali avevano perso la speranza per quanto riguarda la risurrezione di Gesù. E ecco, oggi è questo il tema. Voglio leggere questi versi questo pomeriggio e approfondire la parola di Dio insieme a voi. Luca 24, 13 a 35. La parola dice: due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestei, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Egli disse loro: quali? Essi gli risposero: Gesù. Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opera e in parola davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quanto sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: oh, insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciato da Mosè a tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò prima entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma dentro di noi, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatesi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto e è apparso a Simone. Essi, pur raccontando le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto, che hanno riconosciuto nel spezzare il pane. Fin qua il testo. Il titolo che voglio dare a questa predicazione che ho dato è: sulla via per Emmaus, Cristo è risorto. Vogliamo suddividere questo testo in tre punti principali. Un primo punto è una speranza morta. Il secondo punto è: la parola rinnova e riordina la nostra mente. E il terzo punto è l'ospitalità, la cena, la nuova fede in Cristo e il ritorno a Gerusalemme, una speranza viva. Riallacciandomi all'introduzione che ho fatto, che spesso la speranza ci spinge a fare determinate cose, il testo di qua, questo pomeriggio, ci racconta due persone i quali fecero una esperienza simile. Dico una esperienza simile perché questa speranza di queste persone fu una speranza morta, non una speranza viva. Quindi esiste una speranza viva e esiste una speranza morta, e questi qua avevano fatto questa esperienza. Queste persone erano demoralizzati, rattristati, delusi dal fatto che Gesù dovette risorgere dopo 3 giorni, ma non lo videro. Dopo 3 giorni Gesù non si presentò a loro. E il testo dice in Luca 24, 13 e 14: due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante Gerusalemme, 60 stadi, e parlavano tra di loro tutte le cose che erano accadute. Ebbene, cari fratelli, care sorelle e cari amici, leggendo questi primi versi sorge subito la domanda: di che giorno parliamo? Perché il testo dice in quello stesso giorno. E di che cosa stavamo parlando, strada facendo? Il giorno in cui questi qua presero le valigie, come possiamo dire, e presero la decisione per incamminarsi verso Emmaus, fu il giorno della risurrezione di Gesù. Gesù, in quello stesso giorno, doveva risorgere, risuscitare dai morti. E con molta probabilità stiamo parlando della crocifissione di Gesù. Parlavano su un tema attualissimo. E ancora oggi, miei cari, il tema della crocifissione e risurrezione è il tema più attuale che possiamo avere su questo mondo. Non solo perché stiamo festeggiando o questo periodo è il periodo della Pasqua, ma perché è il tema che determina la scelta del tuo cammino su questa terra. Simile a questi due personaggi di cui parla la Bibbia. La domanda è: hai anche tu perso la speranza? Hai anche tu perso quella fiducia sulla persona di Cristo? Queste due persone avevano sentito parlare del fatto che Gesù doveva risorgere dopo 3 giorni. Infatti, quando Gesù chiese loro di che discorrete, uno dei due disse in Luca 24, 18, 24: tu solo tra i forestei, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni. Ed egli disse loro: quali? E gli risposero: il fatto che Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati, lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. E poi qui dicono: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto ciò, dopo 3 giorni, ancora niente. Magari è una storia incredibile, una storia però vera, e contemporaneamente una storia che dovrebbe portarci a riflettere, dovrebbe scuoterci. Mi chiedo come mai, pur essendo e pur sapendo che la tomba era vuota, cercate di riflettere con me, come mai pur essendo, sapendo che la tomba era vuota, anche se ancora non avevamo visto Gesù, avevamo già perso la speranza. Potevano perdere la speranza se magari la tomba fosse stata chiusa. Potevamo perdere magari la speranza se magari avessero trovato il corpo di Gesù ancora lì morto. Ma non dovevamo perdere la speranza dovuta al fatto che la tomba era vuota. Strano, no? Anzi, dovevano normalmente essere contenti, gioiosi di non vedere più il corpo. Allora perché erano tristi? Perché avevano perso la speranza? Perché si erano incamminati per la via verso Emmaus e quindi non sono rimasti a Gerusalemme? Perché? È molto interessante, se rileggiamo il nostro testo, o meglio dire la risposta di queste due persone che dietro a Gesù, quando Gesù chiese loro di cosa discutevano, ci rendiamo conto che in verità la risurrezione di Gesù l'avevano interpretato falsamente. Avevano altre idee di come Cristo dovette risorgere. Altre idee. Ascoltate un po' in che modo si immaginavano la risurrezione di Gesù. Ripeto ancora il testo, Luca 24, 19, 21. 1 e 2 dice, il fatto, cioè parla Gesù, dice, il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi sacerdoti, i nostri magistrati, lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che lui fosse colui che avrebbe liberato Israele. Invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. Mi cari, non so se vi rendete conto dell'idea di queste persone che ebbero riguardo alla risurrezione di Cristo. Loro si aspettavano la liberazione di Israele, non la risurrezione di Cristo. C'è differenza. La risurrezione di Cristo sarebbe ovviamente stato necessario per liberare Israele, perché Cristo fu chiamato re dei Giudei, giusto? E quindi si aspettavano che questo re, risorge per regnare tra di loro. Ma la loro idea per quanto riguarda la risurrezione fu tutta un'altra, quella di Dio a quella di Cristo. Il loro sguardo non era fissato su Gesù Cristo, ma bensì alle probabili conseguenze della risurrezione di Gesù, cioè la liberazione di Israele. Si aspettavano un re terrestre. Cosa ti aspetti tu questo pomeriggio? Questi qua non avevano capito il significato della risurrezione di Cristo. Ecco perché, nonostante ciò che la tomba era stata vuota, si erano incamminati per Emmaus. E a volte, miei cari, ci troviamo proprio su quella stessa strada. Quella strada che ci porta a Emmaus, lontani dalla presenza di Dio, lontani da Gerusalemme, proprio perché cerchiamo di immaginarci in che modo Cristo dovette risorgere. Giusto per spiegare, abbiamo delle idee di come Cristo deve intervenire nelle nostre vite. Abbiamo delle idee come Dio deve dare risposta alla mia preghiera. Abbiamo delle idee come Dio deve custodire la nostra vita per non ammalarci. E la lista può continuare. Forse anche tu hai delle immagini di come Cristo deve essere per attestare la sua resurrezione. Forse cerchi un Cristo che fa cose spettacolari. Forse cerchi un Cristo che potrà salvare potrà salvarsi della tua malattia. Forse cerchi un Cristo che può salvare il tuo matrimonio. O un Cristo che potrà fermare la pandemia o anche la guerra. E anche se tutte queste idee sono idee giuste, che ovviamente dovremmo portarli in preghiera a Dio, non possono sostituire l'idea di Dio per quanto riguarda la risurrezione di Gesù, perché quell'idea era per salvarti dai tuoi peccati. Capite? Gesù è venuto e risorto per salvarti dal tuo peccato. Per queste due persone la risurrezione di Cristo avrebbe avuto solo senso se Cristo dopo la risurrezione avesse salvato Israele dai mani dei romani. Avevano quella speranza su cose terrestre, una speranza morta, mentre Cristo è venuto per offrirci e darci speranza su cose celeste, una speranza viva. Che tipo di speranza stai cercando o vuoi avere nella tua vita? Giovanni 11, 19, 27 leggiamo che Gesù disse mi sa che parla qui a Marta, quando dovette risorgere il fratello, suo fratello che era morto, e dice: io sono la risurrezione e la vita, dice Gesù. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. E miei cari, questa è la domanda questo pomeriggio che ti faccio. Credi che Cristo è la risurrezione e la vita, e che chi crede in Lui non morirà mai? Tu credi questo? Amen? Hai già questa speranza viva nel tuo cuore? O ti stai trovando sulla via per Emos e non ti stai rendendo conto che Gesù proprio in questo momento ti sta più vicino che mai, che ti sta parlando? Queste due persone di cui la Bibbia ci parla stavano dialogando con Gesù, ma non lo avevano riconosciuto. Infatti il testo dice, Luca 24:16, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. E proprio qui subentriamo nel secondo punto. La parola rinnova e riordina la nostra mente. La cosa più bella di questo testo è, sapete qual è? Il fatto che anche se ci trovassimo sulla strada che porta a Emmaus, cioè lontani da Gesù, è Lui che incrocia il nostro cammino per portarci nuovamente sulla strada giusta. Non ti devi preoccupare se magari ti senti o pensi di essere sulla strada sbagliata. Il Signore in questo momento sta incrociando questa strada e ti sta parlando. E questo, miei cari, non succede solo a persone che non credono, ma anche a coloro che credono. Anche a noi, figli di Dio. Tante volte siamo convinti di camminare con Cristo, ma non ci rendiamo conto che è Cristo che cammina con noi. Non so se notate la differenza. C'è differenza perché se camminiamo con Cristo, camminiamo sulla stessa strada di Cristo, sulla via di Cristo. Ma se è Cristo che cammina con noi, è Lui che ci accompagna sul nostro cammino. E la cosa interessante è che Gesù per un bel pezzo di strada li accompagna, li ascolta senza interrompere e poi risponde. In Luca 24, 25 a 29 leggiamo che Gesù disse a loro: «O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?» E cominciò da Mosè a tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, e li fece come se volesse proseguire. È proprio così che il Signore ci chiama a sé, ti accompagna per un bel pezzo su questa strada nella quale ti stai trovando, ti ascolta e improvvisamente, in un giorno come oggi, ti parla. Tu non lo riconosci perché magari si sta usando un'altra persona, forse come questo pomeriggio si sta usando di me per parlare a te. E intanto Lui ti sta parlando e ti spiega la sua parola, il significato della risurrezione di Cristo, cominciando con Mosè e da tutti i profeti. Ti spiega tutto. E Gesù, dopo averli ascoltato, non si presenta come colui che è risorto dopo 3 giorni? No, non si presentò così. Non si presenta come un amico, non gli va incontro e dice: ehi ragazzi, sono io Gesù. Gesù spiegò loro semplicemente la parola. Sapete perché? Perché loro non avevano bisogno di vedere Gesù. Loro avevano bisogno di avere fede, di credere tutto ciò che sta scritto nella Bibbia, nella sua parola. E miei cari, la stessa cosa vale oggi anche per te. Tu non hai bisogno di vedere Gesù, perché vedere Gesù non cambierebbe niente nella tua vita. Tu hai bisogno di avere fede in Gesù e di credere la Bibbia, tutto ciò che sta scritto nella Bibbia, perché la Bibbia è la sua parola. Non hai bisogno né di più e né di meno, perché la Bibbia in Ebrei 4:12 dice queste parole: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dello spirito, le giunture della midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. La parola è vivente ed efficace. Tu non hai bisogno di vedere Gesù per credere alla risurrezione, ma devi credere e fidarti della sua parola. Questo è l'invito a questo pomeriggio. Pietro nella sua prima lettera, capitolo 1, verso 23, dice che siamo stati rigenerati non da seme corrottibile, ma incorrottibile. E poi dice qualcosa di molto importante, dice mediante la parola vivente permanente. Non dice per via del fatto che abbiamo incontrato Gesù, ma mediante la parola. In Geremia 23:29 leggiamo che il Signore stesso dice: la mia parola non è forse come un fuoco? È come un martello che spezza il sasso? Cosa hai bisogno tu? Vuoi ancora cercare un Gesù che è tangibile? O vuoi accettare la parola del Signore? In Luca 24:32 leggiamo ancora: ed essi dissero l'un l'altro, non sentivamo forse il cuore dentro, ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per le vie, ci spiegava le scritture? Tramite la parola che lui spiegava, questi qua sentivano un ardere nel loro cuore. Una domanda, e voglio che dai una risposta sincera a te stesso: vuoi conoscere Gesù? Se vuoi conoscere Gesù, devi aprire la Bibbia e leggerla e credere in tutto quello che sta scritto. Vuoi ricordarti di Gesù? Perché magari strada facendo, anche noi, cioè figli di Dio, ci dimentichiamo. E tutto un tratto ci troviamo sull'altra parte, sulla via verso Emmaus, anziché sulla via che porta a Gerusalemme. Vuoi ricordarti Gesù? Devi aprire la Bibbia e leggerla e credere in tutto ciò che sta scritto. Gesù è pronto a incrociare le tue vie, anche se non lo conosci, lui non lo riconosci, ti parla come forse lo sta facendo questo pomeriggio, ma la porta sulla quale sta bussando questo momento la puoi soltanto aprire tu. Nessun altro può aprire questa porta, semplicemente tu. E quindi terzo punto, questo pomeriggio è l'ospitalità, la cena e la nuova fede in Cristo, una nuova speranza. In Luca 24:28-31 leggiamo: quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Una cosa è certa, Gesù non ti costringe a ospitarlo e quindi non ti costringe ad accettarlo. Infatti abbiamo letto che Gesù fece come se dovesse andare avanti, più lontano, non è che disse voglio entrare, fece come se dovesse andare più avanti. Ma se queste due persone non avessero ospitato Gesù nella loro casa, non lo avrebbero riconosciuto mai, poi mai. Sarebbe stato semplicemente una persona come te e me, che non cambierebbe niente nella vita di queste due. La mia domanda quindi questo pomeriggio è: hai ospitato già Gesù nella tua casa, nel tuo cuore? O magari hai fatto tutta questa esperienza che Gesù ad un certo punto della tua vita incrocia il tuo cammino, come questo giorno, ti ascolta, ti parla e magari senti ardere il tuo cuore per poi arrivare a casa e chiudergli nuovamente la porta. Gesù ha intenzione di entrare nella tua casa, nel tuo cuore, e nel momento in cui tu gli apri la porta, sapete cosa succede? Lui apre i tuoi occhi e finalmente riesci a vedere Gesù. E non solo, addirittura prima che tu possa vedere, ti serve come stava servendo a questi due, stava spezzando il pane a casa loro, e tutto un tratto loro lo riconoscono. Farlo entrare nella tua vita, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Queste sono state le parole di queste due persone in Luca 24-29. Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Questa frase dovrebbe portarci a riflettere, perché è un'osservazione che si sta avverrando. Il giorno presto si farà sera e magari perderai l'opportunità, la possibilità di ospitare il Signore nella tua casa, nel tuo cuore. In Giovanni 12, versetto 6 a 9, leggiamo che Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo vedete, lo avete veduto. E poi dice a Filippo: Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta, disse Filippo. E Gesù rispose: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo, non mi hai riconosciuto. E questo pomeriggio forse ci sta dicendo: da tanto tempo sto camminando questo cammino con te e tu non mi hai ancora riconosciuto. Sarà forse questa la frase che Cristo ti dirà quando un giorno lo incontrerai? Perché questo è sicuro, che lo dovremmo incontrare tutti quanti, se credi oppure anche se non credi. Da tempo che sono con te e tu non mi hai conosciuto. Sapete, il mondo festeggia la Pasqua, ognuno a modo suo. Forse con delle uova, con delle coniglie, con la cioccolata, ognuno a modo suo. Un festeggiamento bello per le famiglie che si ritrovano, un festeggiamento assurdo se non c'è Gesù in mezzo. Perché la vera Pasqua non è il coniglio, non sono le uova. Oggi hai la possibilità di festeggiare Cristo risorto. Hai la possibilità di acquistare una vera speranza, la possibilità di tornare a Gerusalemme. E questo è l'invito di questo pomeriggio. E in Luca 24, 33 a 35 leggiamo proprio questo, che tornare a Gerusalemme per festeggiare la risurrezione di Cristo. Leggiamo insieme questi versi. E alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. E si pur raccontarono le cose che loro sono avvenute per la via e come era stato da loro riconosciuto nel suo spezzare il pane. Cari amici, cari fratelli, care sorelle, queste due, dopo aver concepito la verità, subito, senza aspettare, si sono incamminati verso Gerusalemme per festeggiare Gesù risorto. Gesù è vivo. Gesù è risorto. In Prima Corinzi 5, 7 a 9 leggiamo: alleluia, alleluia, Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Facciamo festa. Non vi sento. E Gesù è morto o risorto? È risorto. Quindi abbiamo un motivo di fare festa. Ecco la vera Pasqua. Gesù risorto, la liberazione dei peccati, l'uscita d'Egitto, non più schiavi del peccato, l'unica speranza vera. Vogliamo chinare il capo? Vogliamo alzarci, chinare il capo e ringraziare il Signore per questa verità? E chiedere al Signore che, se non l'hai fatto, se non è ancora venuto, è entrato nel tuo cuore, che tu possa aprire questa via, questa porta sulla quale Gesù sta bussando, affinché anche tu possa veramente festeggiare la Pasqua vera e sperimentare la vera speranza nel nome di Gesù. Amen.